vi confido l'impressione che ho raccolto dalla preghiera tra ieri sera e oggi, sul fatto che mi sembra entriamo oggi nella ultima parte, forse una terza parte della memoria evangelica secondo Marco, e qui il tema evangelico si riunisce assolutamente, si condensa nella memoria della Pasqua. È la sua Pasqua. E quindi anche lui diventa il soggetto di tutte le proposizioni, l'oggetto esclusivo praticamente della parola di Dio. È lui quindi che, mi sembra, questa mattina ci prende per mano, e ciascuno e tutti insieme, e anche tutte le persone che portiamo nell'affetto e nella passione del nostro cuore, e ci porta dentro alla sua Pasqua. Forse un'attenzione privilegiata perché questa sua Pasqua sia anche la nostra Pasqua, quella di noi insieme, quella di ognuno di noi, e la sia la Pasqua delle persone che portiamo a messa questa mattina, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nelle nostre occupazioni o preoccupazioni, nella nostra speranza con più intensità. E quindi in buona compagnia, ma certamente con un appello privilegiato alla comunione del Signore con ciascuno di noi, come se dunque questa parola detta a tutti fosse detta anche in modo prezioso, particolare per te, a te, possa parlare di te, a te, ma anche rappresentare situazioni, persone, vicende che tu porti nel tuo cuore, e che quindi questa mattina, mi pare, possiamo chiamare accanto a noi come compagni di viaggio, mentre mettiamo la mano della nostra vita nella mano del Figlio di Dio e gli chiediamo di condurci Lui a questa sintesi ultima, suprema, dell'evento della salvezza. La sua Pasqua, fonte della salvezza di ciascuno e di tutti. Per questo affidiamo la sua misericordia tutto quello che dentro di noi ci sembra lontano da questo, addirittura contrario a questo, per la violenza di pensieri, di passioni, di errori che ci terrebbero lontano. Ma il Signore è vicino. Lasciamoci inizialmente prendere per mano dalla sua misericordia.
Appunto, ormai siamo arrivati a Gerusalemme, e quindi tutto quello che lui ha annunciato ai suoi per tre volte, si sa che ormai sta cominciando a viverlo. E per oggi sentivo molto il fatto di compiere le scritture, come lui tante volte, altre volte ha detto, e quindi questo subito mandarli nel villaggio di fronte, prendere questo pure il puledro legato, è per vivere, e come ha detto in modo particolare il profeta Zaccaria, e quindi questo re che entra mite sul puledro per portare poi la pace, per distruggere tutte le situazioni di guerra, quindi appunto con la sua vita. E però mi è anche sembrato molto bello che da un lato lui ha dentro il cuore tutte le parole del padre e tutte le parole dell'Antico Testamento che lui deve adempiere. E allo stesso tempo mi è sembrato molto bello che quando i due discepoli sono andati a prendere il puledro, poi gli fanno le domande che Gesù stesso aveva detto a loro che sarebbero avvenute, dice al versetto 6: risposero loro come aveva detto Gesù. E quindi mi sembrava che questo già indicasse come la parola di Gesù è la guida e la vita, insomma, per i discepoli e per tutti noi. E quindi dal compimento di ogni scrittura che compie lui, Gesù, la sua parola diventa tutta la parola di cui ci nutriamo anche noi, quindi dell'Antico e del Nuovo, insomma, adesso diciamo del Nuovo Testamento, l'antica parola e la nuova, che per noi sono preziose e continuamente importanti, insomma. Quindi mi sembrava molto bello questa risposta, semplicemente così risposero come aveva detto Gesù.
Forse ho ascoltato, però questi 11 versetti stamattina, quasi metà, sono occupati dell'episodio del puledro, che è portato anche nei testi dei sinottici, però insomma, stamattina non so perché, mi sembrava, non so dire esattamente, però 11 versetti, 5, 4, 5, per parlare sul puledro, è una cosa. Questo dibattito con Gesù, suoi, o mi chiede, dove ci ha visto, insomma, mi sembra che occupi una grande spazio, certo spazio, questo discorso stamattina. Siamo in Italia, Gerusalemme, su lui cominciamo un episodio, sembra quasi banale. Secondo me, invece, mi sembra, se Pedro risente questo, cioè, sembra che abbia una parte importante, ecco. Forse, discorso fatto due volte, che Gesù entra in un carro, non su un carro, un cavallo potente, ma su un somarello, su un puledrino, su una cosa bestia, la somma, quindi una cosa insignificante per il mondo normale, diciamo. Anche oggi, appunto, tanti episodi capitano, la nostra storia, si può dare questa importanza per le persone, per l'ingresso, per la vita, ecco. Diciamo con l'esaltazione della piccolezza, ecco, abbiamo nei giorni scorsi piccolezze, bambini, piccoli, mi pare, in queste linee mi pare.
E questo che dicono, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, ricorda molto l'inizio della liturgia bizantina, che lui dice benedetto il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi continua, cioè viene ricordata naturalmente la passione, tutta la storia della salvezza. Quindi questo mi ha fatto un po' ricordare la Settimana Santa, e questa, si inizia così, e quindi con un'unica grande celebrazione. Quindi questa è chiaro che anche l'andamento di una celebrazione liturgica che è tutta la Settimana Santa, che è questa grande liturgia del regno di Gesù che avviene attraverso la sua Pasqua, insomma, ecco. Mi pare molto bella questa partecipazione di popolo che poi è la nostra partecipazione alla liturgia, insomma.
A me è sembrato importante anche l'ultimo versetto, perché Gesù entra a Gerusalemme nel Tempio, e questo suo sguardo attorno ad ogni cosa, guarda tutto, quindi è come se, cioè, con tutto il significato che è tempio, quindi è come se, insomma, mi è sembrato che volesse come prendere con sé ogni cosa di quello che ha significato, per poi prenderlo su di sé, insomma, e quindi è come se fosse proprio il compimento di tutto quello dell'antico, perché adesso proprio comincia la sua passione, insomma.
Qui c'è come caratteristica di Marco, non solo l'osanna a colui che viene, ma la benedizione, questo regno che viene del Padre nostro Davide, già è stato citato. E quindi un riferimento al regno di Davide. E bisogna dire che il regno di Davide è stato un regno di un certo rilievo, ma poi non era un gran regno, cioè non sono le dimensioni e i rapporti con i popoli vicini a cui invece è arrivato Salomone. Tutto sommato il regno di Davide è stato qualcosa di piuttosto circoscritto, è stato il momento dell'unità tra le tribù. Insomma, per dire che questo regno che loro qui festeggiano aveva una portata più simbolica che reale, il regno del Messia, e anche quello che segue, che ancora solo Marco ha, cioè questo ingresso nel Tempio per guardare tutto e poi per tornarsene via senza far nulla, anche questo dà un particolare segnale di un rapporto molto particolare, mentre gli altri insistono sull'ingresso di Gesù in città, qui si insiste sull'ingresso di Gesù nel Tempio, quindi l'aspetto cultuale di questo regno di Davide, perché poi Davide questo ha significato più che le imprese guerresche, il fatto del culto, il santerio, il canto, il predisporre tutto per la costruzione del Tempio per suo figlio. Quindi per dire che qui in Marco viene fuori questo aspetto, cioè della regalità di Gesù in riferimento a un regno non particolarmente trionfale e tutto concentrato sul culto nel tempo.
Spero di non creare dei problemi psicologici a nessuno, ma appunto devo dire che ho avvertito molto. Innanzitutto il fatto che questa mattina il Signore assume la regia di tutta la cosa. Tanto che gli fa delle domande, ma perché fai questo? Gli altri rispondono per lui, ne ha bisogno. Poi te lo restituisce. Però c'è da preparare una liturgia, ecco. Mi sembra abbastanza importante, ecco, che in questo momento noi ascoltiamo questo testo, anche in una situazione della vicenda umana, della storia, dove ci si sente molto esposti, insomma, no? Ecco, basterebbe poco perché stamattina ti dicessero bisogna adesso andare a fare un esame, perché... E quindi c'è questo sguardo del Signore alle cose, alle vicende, ormai però indirizzate alla sua Pasqua. Come fa a dire che ne ha bisogno, insomma? E perché deve entrare a Gerusalemme in questo modo? È perché stiamo entrando nella Pasqua. E quindi a me pare che il testo di oggi sia molto prezioso per farne la nostra preghiera, e perché ci rendiamo conto che siamo sempre molto esposti a delle interpretazioni superficiali della vita, che ci illudono o ci mettono in disperazione. E invece il Signore, mi pare, offre la sua mano per dire: no, ma cosa sta accadendo? Oppure che cosa ti sta accadendo? Vedete come Gesù diventa il protagonista oggi, in modo assoluto, sia come soggetto che come oggetto. È vero, è lui adesso al centro di tutto questo. E il testo di oggi indubbiamente ci parla della preparazione della sua Pasqua, perché deve fare così, quindi, avete visto, usa un termine impegnativo, perché dire che il Figlio di Dio ne ha bisogno è piuttosto singolare, vero? Invece lui ne ha bisogno, perché sta costruendo la grande liturgia della sua mistero pasquale della sua vita. Poi te lo restituisce, non devi preoccuparti, ecco. Però, e avete osservato, no? Va, e come facciamo anche noi certe volte, no? Penso magari anche quelli bravi e buoni di noi per la liturgia, arrivano un momento prima e guardano che tutto sia a posto, avete visto? C'è questa preoccupazione, questa attenzione del Signore. Dunque si sta preparando una grande cosa. Eh sì, si sta preparando una grande cosa. È vero. E Gesù però non è semplicemente l'oggetto di tutto questo, la vittima designata, ma è anche quello che conduce questa cosa. Nella sua obbedienza al Padre, lui è veramente anche il Signore di questa vicenda. E quindi, al di là delle parole che vi ho un momentino accennato, penso che possiate trovare molti elementi in cui dicono che è lui che sta guidando la sua Pasqua, in obbedienza al Padre. Vedete però come fa una parte importante. È molto importante, vero, non subire la storia, ma viverla, celebrare e fare della storia l'occasione preziosa della nostra obbedienza al Signore, è vero, al dettame evangelico, alla carità, a tutto quello che il Signore ci ha regalato per disporre la nostra vita come un grande sacrificio d'amore. Però è una liturgia, insomma, no? Chiedere oggi che la liturgia la viviamo bene, mi sembra molto importante, molto prezioso. È vero? Oggi ascoltiamo in questi pochi versetti, 11 versetti del testo, degli avvertimenti, dei doni, delle attenzioni che probabilmente nei fatti della nostra vita non siamo abbandonati a noi stessi di raccogliere. Invece ci viene incontro questa mattina la parola del Signore, cioè ci viene incontro il Signore stesso con la sua persona e la sua parola a reinterpretare la nostra vita come una grande celebrazione della sua Pasqua. Ecco, mi pare che custodire per le ore di questa giornata questo testo, magari tornare a rivederlo un momento, no? Ecco, possa servirci molto nella direzione di una pace profonda e di un desiderio profondo, perché avete visto come è attivo, è vero? È come se fosse attento alle cose e attento ai tempi. Bisogna che tutto sia certo. La liturgia bisogna prepararla bene, e bisogna vivere bene la vita come una grande, preziosa liturgia. Ora, è difficile pensare a testi nei quali di più ancora lui sia il Signore, perché invece qui è proprio chiaro che è lui il Signore e che lui è il grande protagonista ed è lui che conduce la vita, non la subisce, la segue. E quindi sono interessanti anche quelle domande un po', ma perché fate così? Perché la gente gli chiede, no? È interessantissimo, secondo me. E dice perché ne ha bisogno, ma poi lo restituisce, Ma deve dare i segni, deve far avanzare gli avvenimenti. Allora tutto invece di essere un ostacolo È vero, la messa di questa mattina mi sembra che sia un'occasione sempre molto bella per rinnovare dentro di noi la percezione che la vita alla fine è una grande liturgia d'amore da vivere bene, in obbedienza a Lui, in grande pace anche. E questo mi pare che ci possa aiutare molto, insomma, no? Perché viviamo anche situazioni nelle quali siamo esposti più facilmente all'angoscia, al dramma della fragilità dell'esistenza, insomma, no? Invece no, adesso la Pasqua del Signore guadagna tutto. E Lui da stamattina, da questo primo versetto del capo 11, si mette in movimento per raccogliere tutto nella direzione della speranza e della vera pace. E quindi, appunto, più che mai, mi sembra che la messa di oggi sia una messa di ringraziamento e sia un rinnovamento delle nostre promesse, quelle che per noi sono state fatte il giorno del nostro battesimo e che ci hanno accompagnato, no? E che ci accompagnano questa mattina, è vero? A chiedere questa illuminazione della modesta liturgia della nostra vita, perché appunto possa accogliere l'interpretazione e la grazia che il Signore ci vuole dare.